Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
La volpe.
Buon pomeriggio, buon Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio a tutti.
Hai portato l'elmetto oggi?
Ma oggi non ti ho ascoltato in questa prima ora di Maracanà. Che cosa è successo?
Qui non puoi capire, guarda, qui grandi critiche sono inferociti proprio.
Con chi se la prende?
Con Motta. Hanno individuato il bersaglio.
Caro
mio, allora. No, piano. Io però in questi casi da che parte vado? Da chi sta da solo, quindi.
Mamma mia.
Va bene.
Che buferona.
Allora,
chi
dai.
C'è
aspetta. Oggi preparati che la prima ora è proprio scoppiettante.
Preparati proprio. Devo essere concentrato.
Molto. Allora, diamo il buon pomeriggio ad Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao, buon pomeriggio Antonello.
Buon pomeriggio anche a Mimmo Cugini. Mimmo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Sei carico, sì, perché oggi è giornata. Allora,
carichissimo.
E buon pomeriggio anche ad Alessandro Iori. Ciao Alessandro, ben trovato.
Eccoci, ciao ragazzi, un saluto a voi, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio. Allora, ripartiamo naturalmente per forza da ieri sera, ma in particolar modo partiamo dal pareggio della Juventus, ok? Allora, io vi chiedo una cosa, qui abbiamo messo questo titolo, ti piace?
Ma sì, perché voglio dire, non c'entra, noi non siamo mai per i raffronti, no. Perché ormai quello che è andato, però alle
Grotta perché
ha concesso, perché sta concedendo, insomma. Mentre prima era bella, equilibrata, blindata, adesso sono aperte proprio le catarre, no?
Sei gol nelle ultime due partite, insomma, senza considerare quello che è successo poi con lo Stoccarda, eccetera. Quindi, quindi io vi chiedo, proprio facciamo così, momento Juve, 7 punti di distacco dal Napoli, no? Quale potrebbe essere in questo momento il problema? Cioè, i troppi cambi che fa Motta, metto lì una serie di cose, poi lascio a voi la parola. I troppi cambi, l'infortunio di Bremer, che magari ha scompigliato un po' gli equilibri nella zona difensiva. Il mercato che non è stato ancora al momento molto incisivo, la mancanza di Cop Miners, che era quello che doveva forse, no, legare un po' di più la situazione in mezzo. Ecco, come leggete questo momento? Dai, parto da te, Stefano. Dai, partiamo qui. Via.
C'è un po' di tutto di quello che hai detto. Certamente
ma se dovessi individuare un vero problema.
Il vero problema è stato adesso voglio dire, molto, molto riduttivo. Anche voglio dire poco corretto, però Bremer, Marco, è un'assenza clamorosa. Più ci metterei anche questa rotazione nevrotica da parte dell'allenatore, mi spiego meglio, cioè Kalulu, per carità, rotazione, quello che vuoi. Insomma, Danilo gioca titolare 2 partite, 6 gol. E ogni 10 minuti vai in affanno.
Poi chiede sempre scusa, ieri chiedeva scusa a tutti.
Una cosa, secondo me non sta... A livello psicofisico è in difficoltà. Comunque, detto questo, poi c'è un po' di tutto, gli infortuni, un mercato che ancora stenta a vedersi, le scelte. Io ho sempre posto questa domanda: ma siamo certi, siamo sicuri, così sicuri che la campagna acquisti e cessioni della Juventus Football Club sia di livello? Il campo poi è giudice, no? È implacabile. Fino adesso non si è visto per un motivo o per un altro, però si era vista una squadra. Si era visto il lavoro dell'allenatore fino alla partita con lo Stoccarda. Dopo la partita con lo Stoccarda sono riaffiorati i fantasmi del passato, lo stato mentale dello scorso anno. Cioè, io ho visto per esempio in alcuni volti nel secondo tempo Locatelli, cioè la guardia, che la vecchia guardia, insomma, i giocatori che c'erano anche l'anno scorso, cioè proprio come se lo stato mentale fosse quello di parlare, no, tra sé e sé, ci risiamo. Siamo di nuovo cascati in questa cosa qua. È difficile che possiamo essere competitivi, è difficile immaginare di vincere nell'immediato. E questo è un altro fattore con cui, insomma, bisognerà confrontarsi, con cui bisognerà si dovrà confrontare Giuntoli e Motta, con questo stato mentale che è vecchio, ereditato la scorsa stagione. Cioè, io ho visto il volto di Vla, non ci credevano, ci risiamo, ecco. Questo è un po' il titolo del secondo tempo della Juventus.
Ci risiamo.
Siamo ricaduti, c'è stata la ricaduta.
La ricaduta, Antonello Valentini.
Ma c'è un po' di tutto, in effetti, di tutti gli ingredienti che tu hai detto in dosi diverse, ma ci sono tutti. Quello che emerge, secondo me, da osservatore esterno e assolutamente disinteressato, è che Thiago Motta non ha ancora trovato la quadra con questo organico, ma questo organico non è un organico che può far pensare a una Juventus protagonista assoluta del campionato. È un organico che nel giro di 2 o 3 anni, con tanti giovani, alcuni provenienti anche dall'Under 23 della Juventus, certamente darà delle soddisfazioni, ma non credo che la società, la squadra, la tifoseria possano permettersi di 1 o 2 anni di, come dire, di galleggiamento e di anonimato, e quindi da questo punto di vista certamente l'assenza di Bremer, certamente il periodo negativo di Danilo, davvero irriconoscibile, mi dispiace per lui perché in passato ha salvato tanto, probabilmente stanco, probabilmente non è in condizione, probabilmente ha raggiunto e in riserva fissa, non lo so perché non vivo la Juventus, quindi l'assenza di Bremer, ma soprattutto non si può partire secondo me senza un vero ricambio lì davanti, perché c'è il solo Vlahovic, hai dato via Ken, c'hai Milik infortunato, Ildiz non è una punta vera e propria pur essendo un ottimo giocatore di grandi qualità, quindi c'è un po' di tutto in questo minestrone. Ed è la cosa, ecco, vedi, non mi fraintendete, ma lo sbarrimento della squadra, come diceva un attimo fa Stefano, gli occhi persi, le continue sostituzioni, la mancanza di un assetto, non dico fisso, ma stabile, di uno stato, fatemi fare una battutaccia, mi fa ripensare alla nazionale italiana degli europei, dove sono successe praticamente le stesse cose, che ognuno non ci si raccapezzava più, una squadra così abbastanza senza capo né coda, anche per colpa del suo allenatore, come in quel caso ha ammesso molto realmente Spalletti. Io credo che, fatte le debite proporzioni, qui si sia prefigurando una situazione analoga. Penso che Motta abbia le qualità, le conoscenze, i numeri per riprendere in mano la squadra, però la società deve dargli una mano anche sul piano dell'organico.
Assolutamente. Mimmo Cugini, arrivano tanti messaggi al 331 82 00 213. 7 punti da Napoli ed un quarto del campionato, al massimo il quarto posto questa Juve, ci scrivono. Mimmo,
secondo me c'è molta confusione. C'è confusione nelle scelte di Thiago Motta, ma anche nelle posizioni in campo dei giocatori, perché Danilo, che giustamente viene criticato, gioca sul centro-sinistra della difesa 4, ma è evidente che non può svolgere quel ruolo, perché ha fatto molto bene nella difesa 3 da braccetto, che è tutta un'altra cosa, tutto un altro modo di stare in campo. Quindi Gatti è stato criticato Motta perché non lo faceva giocare. Secondo me in questo momento anche lui non è in una grande condizione, perché ieri sbaglia sul primo gol, e sul secondo gol c'è un'immagine emblematica di Danilo che chiede a Gatti dove eri, e Gatti gli fa segno: ero 20 metri più avanti. Il problema del cambiamento radicale della Juve dalle prime giornate a questo ultimo periodo dipende dal fatto che Motta era stato molto criticato perché la Juve tirava pochissimo in porta e in compenso non subiva gol perché faceva molto possesso palla nella propria metà campo, quindi proteggendo così la propria porta tenendo il pallone tra i piedi. Nel momento in cui inevitabilmente ha dovuto alzare il baricentro per provare a fare gol, si è ritrovato con una situazione di una squadra che in questo momento non è equilibrata e ha lasciato all'Inter, prima allo Stoccarda, poi all'Inter e ieri al Parma, una serie di occasioni da gol, veramente tantissime, che sono quasi incredibili da commentare, considerando la squadra di cui stiamo parlando. Quindi secondo me c'è tanta confusione, è evidente che è ancora un laboratorio aperto e secondo me ci vorrà un po' di tempo prima che le cose vadano a posto. L'altro grande errore che secondo me viene fatto quando si commenta la Juventus è far passare Thiago Motta per un allenatore ultra offensivo e quindi pretendere che ogni partita faccia tanti gol.
Oddio, ieri era un po' ultra offensivo a un certo punto, perché
sì, a un certo punto ieri... sì, però di base
c'era solo Danilo a un certo punto in difesa ieri, ad un momento
il problema, stringendo ad un'ultima considerazione, che in questo momento la pericolosità della Juve è solo quando la palla arriva con Seisao. Cioè, per il resto non c'è un gioco di squadra che porta la Juve ad essere pericolosa, a meno che la palla non va con Seisao, che è bravissimo, è velocissimo, salta l'uomo. Tra l'altro è sorprendente come riesca a mantenere una brillantezza fino al 90esimo, cosa che invece raramente succede per gli esterni, che più o meno dopo un'ora e 70 minuti vanno in debito d'ossigeno. E però di fatto in questo momento la Juventus è quella lì, o come si è visto a San Siro, gli spunti di Yıldız. Quindi manca secondo me ancora un'idea di calcio, e l'assenza di Bremer sicuramente mette in evidenza i limiti degli altri giocatori del reparto difensivo.
Alessandro Iori.
Benissimo, allora, detto che l'infortunio di Bremer è fino a questo momento il punto di svolta della stagione della Juve, si pensava che Lipsia potesse essere il decollo di questa squadra, rischia di essere invece la serata che in qualche modo dimezza le prospettive della Juve, proprio perché ha perso il suo giocatore più importante dal punto di vista complessivo, perché era il giocatore che permetteva alla squadra di essere equilibrata nonostante un atteggiamento a volte anche offensivo, anche se non ultra offensivo, come ha sottolineato correttamente Mimmo. Ecco, io vedo un problema in questa squadra: chi segna? Chi segna nella Juve? Chi fa i gol nella Juve? Perché Vlahovic resta il miglior cannoniere della squadra al netto dei suoi ricorrenti errori sotto porta. Però poi gli altri chi sono? Ne ha fatti due UEA nelle ultime due partite, ha fatto la doppietta Yıldız contro l'Inter, però mi sembra che manchino dei gol a questa squadra per poter essere competitiva. Io oggi racconterò per DAZN Genoa-Fiorentina. La Fiorentina in questo momento, a questo punto della stagione, ha già 11 marcatori diversi, 13 considerando anche la Conference League, in campionato almeno 5 giocatori con 2 o più gol. Mi sembra che questa coralità in fase realizzativa la Juve manchi, ed è una cosa che è una prerogativa che una grande squadra deve assolutamente avere, perché la sensazione è che nella Juve, se non segna Vlahovic, davvero si faccia fatica a trovare chi può preoccupare le difese avversarie. È vero, gli uno contro uno di Conceição, però la Juve attacca solo da quella parte lì, se in campo c'è UEA, che è bravo a finalizzare, a farsi trovare in area, ma non è bravo a creare superiorità numerica e pericoli in egual misura a quello che fa con Seisao dall'altra parte del campo. È chiaro che anche la prolungata assenza di Nico Gonzalez è un problema, l'infortunio alla costola di Cop Miners è un altro problema, però sono giocatori che sì, possono potenzialmente avere la doppia cifra, ma non secondo me giocando in questa maniera, cioè il modo di giocare di Gasperini, che esaltava le caratteristiche di Cop Miners, mi sembra diverso rispetto a quello che richiede Thiago Motta, così come le soluzioni offensive che Italiano proponeva per Nico Gonzalez mi sembrano diverse a quelle a cui secondo me potrà essere predisposto Nico Gonzalez quando poi rientrerà in piena efficienza.
Però fatemi capire una cosa, Stefano, allora sì, il problema è più strutturale, cioè di Motta, dei giocatori, del mercato che non è, giocatori non adeguati all'idea di Motta, cioè dove sta questo momento
me
la valutazione?
Ha colto in maniera elegante il problema, cioè è un po' la responsabilità un po' di tutti, non ci possiamo aspettare e non ci dovevamo aspettare una Juventus competitiva.
Quindi noi abbiamo caricato,
noi siamo
di aspettative
corretti,
la
a Maracanã
Juventus.
Noi siamo stati corretti, abbiamo sempre detto ai tifosi in ascolto dovete avere pazienza. Io però non so quanta pazienza possono avere, perché qui stiamo parlando della Juventus, cioè qui ci dobbiamo decidere, dobbiamo essere chiari, ma stiamo parlando della Juventus o stiamo parlando di una squadra comune? La Juventus non è una squadra comune,
no.
La sua storia non è una storia comune. Giuntoli e Motta sono approdati in una società non comune, mentre hanno avuto un passato, certo giunto l'importante a Napoli, Motta da giocatore un fuoriclasse, un campione, però da allenatore è la prima vera esperienza importante. Ora, fare raffronti con Allegri è ridicolo, per me Allegri rappresenta il passato, via, si traccia la linea.
Basta.
Però Allegri ha fatto parte di una storia, e questa storia Motta e Giuntoli ancora la devono fare.
Certo,
oh.
Però è imparagonabile.
Però,
perché...
Esatto, però... Allora, lasciamo perdere il passato, sono stati spesi 150 milioni di soldi al netto,
sì,
quello
150,
che è tra entrate e uscite,
okay.
E poi la sensazione, un vecchio statista politico del passato, non ho uscito neanche il nome, diceva che il sospetto non è l'anticamera della verità. Però a volte si avvicina ad essere, no? Tu sospetti che questi acquisti, dici, ma qual è il più buono di tutti? Io scelgo Motta. per me è un buon allenatore, il resto non lo so. E tutti i tifosi sono inviperiti con Motta, con le scelte di Motta, pensando che, come dice giustamente Alessandro, chi segna con Sessao è un bel vedere, Yıldız è un bel vedere, però è una Juve, cioè se tu vuoi vincere, essere competitivo e anche sperare di arrivare in Champions League, devi avere, non dico i pesi piuma, i pesi massimi, i pesi medici devi avere lì davanti. Adesso Vlahovic, la croce addosso a Vlahovic, benissimo, diamogliela. Ma ha ragione Alessandro, cioè chi segna nella Juve?
Oltre a lui.
In mezzo al campo poi c'è un altro uno, cioè vuol dire, è stato recuperato McKennie che aveva la carta d'imbarco per andare via. McKennie, assist, gol, ti sta risolvendo dei problemi. Allora c'è stato qualcosa di sbagliato. Douglas Lewis non si sa dove sta. E con Mainz l'abbiamo visto, è rientrato con la
Roma. Stava... dobbiamo dargli tempo.
Nico Gonzalez è infortunato, con Sessão un ottimo acquisto. Yıldız è un ottimo prospetto, ma giovane. Cioè, poi alla fine, quando entri nel marasma, Antonello che è un però... maestro, ne ha viste tante, cioè, non hai giocatori che ti... cioè, Danilo che doveva rappresentare un po' il leader, no? Ci interrogavamo all'inizio, ma come mai non gioca dal primo minuto? Ma come mai non è il capitano? Ma come mai non è titolare? Abbiamo capito perché. Abbiamo capito, però la cosa sconcertante è che Thiago Motta fa... Io l'avevo un po' criticato sotto questo punto di vista, ma com'è che Danilo è sparito? No, adesso lo critico al contrario. Non può giocare. In questo momento non può giocare, lui lo fa giocare. A Milano lo fa giocare Gatti in panchina. Ieri a Parma devi fare punti, Calulu in panchina, senza Bremer, come diceva giustamente Alessandro. Cioè Bremer, ragazzi, è punto di svolta al negativo della storia, diciamo del percorso della Juventus. Poi Lipsia, l'illusione. Stoccarda... invece è un'altra chiave di volta a negativo. No, cioè, Stoccarda ti ha aperto il vaso di Pandora.
Lui pensava
di aver accumulato delle conoscenze. Motta è arrivato Hoeneß, gli ha detto: oh, sveglia, boom, boom, due schiaffi in faccia. Ha detto: guarda, che il calcio è anche un'altra cosa. E lui è andato in tilt. La verità è che questa squadra c'aveva un pilota sicuro. Come ha detto Mimmo, non gli tirava nessuno in porta, soprattutto in Italia. In tre partite ci sono stati 25 conclusioni degli avversari.
Sì.
Oh, è un'altra squadra.
È un'altra squadra. Però io a tutto quello che avete detto mi sento di aggiungere un'altra cosa. Io vedo personalmente che anche ieri, sentendo parlare a fine partita Motta, che stimo tanto e che secondo me è un bravo allenatore, però tutti sti cambi, tutte ste cose che deve stravolgere e sorprendere ogni volta, a me mi sembra che poi ci sia quell'aspetto da fenomenite.
No, è il suo modo di lavorare.
Ho capito,
Marco,
però
non è fenomenale.
Stefano,
certo, qualcuno gli devi dire
perché gioca Calulu in questa partita di ieri sera.
Infatti lo stiamo dicendo, perché stiamo criticando,
non è che... dopo che fa due gol deve sorprendere sempre. Non so se in una squadra come la Juve questo sia un aspetto
positivo. Però ha detto
bene
Antonello. Allora, se c'ho Valentini, che ha una vita in nazionale, dice: guarda Stefano, non ti comportare così, portati meglio, dammi retta. Ma Giuntoli parla con Motta? O gli compra soltanto i giocatori? No, ragazzi,
altro,
però dobbiamo. No, perché mo adesso diamo tutta la colpa a Motta. Ma Giuntoli che fa? Ci parla con Motta, gli dice: guarda,
questo non lo so. E
allora quello è importante.
Allora, sentite, un'altra cosa vi voglio chiedere, Mimmo, al volo: l'Inter ha dato una risposta di che tipo ieri?
Ma l'Inter è sempre la solita di quest'anno. Cioè, è evidente che è una squadra che ha un potenziale notevolissimo, una capacità di costruire occasioni da gol in quantità industriale, perché basterebbe vedere quante ne ha fatte e altrettante fallite contro la Juve. E è una questione di concentrazione e di capacità di riuscire a mantenerla alta nelle partite che sulla carta sono meno difficili. Il primo tempo l'Inter ieri ha fatto fatica, solo dopo l'espulsione all'inizio del secondo tempo la partita poi ovviamente è girata. Secondo me l'Inter resta una grande incognita di questa stagione, proprio perché continua ad avere alti e bassi, non solo tra una partita e l'altra, ma addirittura dentro una stessa partita, come si è visto nella partita con la Juve. Per il resto è indiscutibilmente un organico forte, è una squadra che gioca bene, ha dei meccanismi ben collaudati, a differenza della Juve, è una squadra che gioca insieme da tanti anni e si vede lì chiaramente che c'è stato.
Quindi questi alti e bassi, diciamo, sono forse il tallone di Achille, secondo te, in questo momento.
Okay. È evidente che è iniziato tutto, vi ricordate la prima partita a Genova, quando già si era visto che non era più la stessa ferocia dell'anno precedente. Poi è successo altre volte, è successo a Monza, a Bernaco, lo Young Boys,
è vero. Questa altalena, diciamo così,
il derby giocato in maniera quantomeno strana, la partita con la Juve con questi alti e bassi, quindi c'è sicuramente questa difficoltà in questo momento. Secondo me è l'unica cosa su cui deve lavorare Inzaghi, perché per il resto dal punto di vista tecnico e anche tattico faccio fatica, cioè più che chiedere ai suoi giocatori, in particolare quelli della difesa, di mantenere la concentrazione al 100%, non vedo dove possa migliorare l'Inter.
Antonello?
Ma io credo che l'Inter se la giocherà fino all'ultimo con il Napoli di Antonio Conte.
Quindi una lotta a due, anche, è una lotta a due secondo
io me. Io penso di sì. Sono d'accordo sul fatto che la squadra stia offrendo un rendimento altalenante e da questo punto di vista forse anche Inzaghi dovrebbe fare un po' di autocritica, perché quando sei in casa perdi 1-0, vai in vantaggio 2-1, poi ti pareggiano, poi c'hai due gol di vantaggio, non mi puoi dire abbiamo preso dei gol da polli, perché hai fatto 4 gol, 2 su rigori sacrosanti, sia chiaro, sacrosanti, e hai fatto altri 2 gol su mezze papere della difesa, ma parliamoci chiaro, perché far tirare dal limite dell'aria di Mkhitaryan e poi quell'altro gol dal vertice dell'area piccola, insomma, non sono gol proprio spettacolari, certo. Frutto di chissà quali costruzioni, quindi voglio dire anche lì l'Inter secondo me ha un organico tale che può ben figurare da tutte le parti e forse è con insieme al Napoli resta la prima forza del campionato.
Alessandro Iori, corsa a due?
In questo momento credo di sì, la logica lo dice. A me piacerebbe, per l'interesse del campionato ma anche per un premio, quello che sarebbe un premio al lavoro di questi anni, che nella corsa si inserisse anche l'Atalanta, almeno a lungo, almeno insomma fino a primavera, perché sarebbe molto divertente vedere questa squadra riuscire a reggere il doppio impegno. Siamo abituati all'Atalanta che regala sprazzi di grandissimo calcio e poi cade quando meno ce lo aspettiamo, magari in coincidenza con il post impegno europeo. Resta però secondo me una squadra molto forte quest'anno, che ha scontato un avvio di stagione complicato anche per un mercato completato in ritardo per diversi infortuni, però questa è una squadra molto forte. Secondo me domenica mezzogiorno Napoli-Atalanta ci farà divertire
assolutamente. Stefano, chiudere questo giro,
l'Inter resta la squadra da battere secondo me,
non ci sono altri.
E Napoli-Atalanta si possono inserire. E Lazio, Juve, Milan e Fiorentina poi a ruota.
Stanno dietro in quel gruppo.
Sì, in prima fila vedo Inter, Napoli e Atalanta. Ecco.
Queste tre qui.
Sì.
Facciamo un gioco velocissimo, vi chiedo, 30 secondi a testa. Se oggi avete la possibilità di mandare un messaggio a Fonseca, tecnico del Milan, che cosa gli direste? Eccolo qui, un messaggio, qualsiasi. Stefano, parto da te, un messaggio. Cosa
messaggio, caro Paolo, un bel pranzo, magari non lo so, ai Navigli, con Leao.
Con Leao.
Scegliete una bottiglia di vino, insomma, lui è poi... bravo, scegliere bottiglie di vino, queste cose, questi pranzi e cose, è un confronto, perché se vogliono andare avanti per il bene del Milan devono trovare un punto di incontro, una sintesi, non è possibile andare avanti così.
Ok, un bel pranzo con una bella bottiglia di vino, per chiarificatore.
Sì.
Mimmo Cugini?
Fai giocare Leao, gli direi, dopo il pranzo e il caffè fallo giocare,
gli direbbe Mimmo, quindi fai giocare Leao. Antonello Valentini?
Io direi scazzatevi finché vi pare, ma rimanete in conclave fino a che non trovate una soluzione, un modus vivendi. Secondo me non si può fare a meno di Leao in quell'organico.
Iori?
Guarda, un messaggio che spedirei a Paolo Fonseca, ma anche a Thiago Motta e a quasi tutti gli allenatori che conosco e che vedo lavorare: non complicarti la vita, perché la semplicità secondo me nasconde sempre le soluzioni migliori, le soluzioni vincenti. Daniele De Rossi, nei giorni in cui c'era la querela di Bala, rabbia, cessione, non cessione, ha detto una cosa che secondo me andrebbe scolpita all'ingresso di tutti i club, di tutti gli spogliatoi. De Rossi ha detto: non c'è nessuno più grande della Roma, Per estensione direi non c'è nessun allenatore o giocatore che è più grande del club in cui si trova a lavorare, quindi tenete da parte un attimo l'ego e cercate davvero di trovare l'interesse della Bello. Squadra e del club.
Bello, vi ringrazio, è stato un piacere, grazie a Antonello Valentini, a Mimmo Cugini e ad Alessandro Iori, a presto,
ciao
un abbraccio.
A tutti, ciao a tutti, ciao, buon lavoro. Ciao a tutti.
Allora ci fermiamo Stefano, poi ritorniamo subito perché abbiamo tanti messaggi e ritorniamo sul tema Juventus un attimo, dai, tra poco.